Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Padre, ho bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Siamo circondati con impegni, con problemi, con tentazioni, con pensieri. Vogliamo ascoltarti. Tu hai parole di vita. Ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per lo Spirito Santo. Io ti chiedo adesso di guidarmi, riempirmi e riempire ciascuno che ascolta affinché possiamo sentire le tue parole. Grazie, che privilegio. Chiedo questo per la tua gloria in noi e per il nostro vero bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sai perché spesso ti senti vuoto? Non che non hai niente da fare, no, hai tanto da fare, ma nonostante gli impegni, la vita piena per tanti di noi, a volte sentiamo vuoto. Sai perché spesso gli impegni ti schiacciano e sembrano così pesanti? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Sai perché? È perché Dio ci ha creati per cose grandi, per cose che durano per sempre, per l'eternità, e troppo spesso la nostra vita è piena di impegni che non durano per l'eternità. E sai, è stancante impegnarmi in qualcosa quando dentro di me so che finirà. Hai mai pulito la cucina e ti è venuto in mente, ma sarà sporco ancora fra poche ore? Ti è mai successo una cosa del genere? Ti è mai successo di pulire per terra e dire, e quanto ci vorrà che sarà sporco ancora? Ti è mai successo una cosa del genere o qualunque altra cosa? Perché gli impegni necessari di curarci, cucinare, pulire, lavorare per guadagnare, sono tutto necessario, buono. Sì, ma onestamente, se quello è una vita pesante. E quello che faccio alla fine devo solo rifare. E non arrivo mai a risolvere. È come il sacrificio dell'Antico Testamento che in Ebrei dice non potevano purificare coloro che li offrivano. Era necessario, ma non arrivava mai a bastare. E sai, è scoraggiante impegnarmi quando so che effettivamente non basterà. Allora, come possiamo vivere bene? Come possiamo avere gioia in quello che facciamo? Come possiamo vivere per l'eternità? La chiave di come vivere bene è vivere per l'eternità. Allora, qual è lo scopo eterno in cui possiamo impegnarci? Visto che devo lavorare, devo cucinare, devo pulire, devo andare al lavoro, allora come posso vivere per l'eternità? Prima di tutto, ricordiamo che quando Dio salva una persona, la salvezza non è essere più bravo, più buono, non è adesso leggo la Bibbia, sono credente. Leggere la Bibbia non ti fa essere salvato. Leggere la Bibbia può farti capire che tu non sei salvato e ti può far vedere il Salvatore Gesù Cristo. Leggere la Bibbia non ti salva. Leggere la Bibbia può farti capire che hai bisogno della salvezza. E quando Dio salva una persona, lo fa diventare una nuova creatura. Allora, vi leggo un versetto, leggo io Efesini 2,10. Noi che siamo salvati, noi infatti siamo opera sua, creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. In Efesini 1, 11-12 leggiamo una cosa un po' simile. In Lui, in Cristo, siamo stati anche scelti per un'eredità essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria. Cioè, Dio ci salva affinché noi portiamo gloria a Dio. Quindi, l'unica vita che conta è di vivere coscientemente cercando di portare gloria a Dio. Se io vivo, ok, devo fare questo, Signore aiutami, ma non mi viene in mente di voler glorificare Dio, la mia vita è sprecata e non avrò gioia e i pesi quotidiani insieme ai problemi mi schiacceranno terribilmente. Perché sto vivendo per arrivare alla fine della giornata. Sto vivendo per risolvere i problemi che ho con la casa, con i soldi, con la macchina, con questo, con quell'altro, con il lavoro. Sto vivendo per motivi terreni. E per quanto posso pregare per dire i benedirmi, io non sto vivendo per l'eternità ed io non avrò gioia perché non sto vivendo per quello per cui Dio mi ha salvato. Io non posso vivere per la gloria di Dio se non ho in mente di vivere per la gloria di Dio. Io posso fare la stessa cosa, la stessa identica cosa, perché serve fare e lo faccio con buon cuore, ma non è per la gloria di Dio perché non cerco. O posso fare per la gloria di Dio. Io posso lavare i piatti perché servono lavare e sono la buona mamma, o buon marito che aiuto. Oppure posso lavare i piatti per la gloria di Dio, ma è per la gloria di Dio solo se scelgo di farlo per la gloria di Dio. Certamente non è per la gloria di Dio se è una cosa che Dio vieta, divieta. Se io sto facendo un lavoro disonesto, se io faccio una cosa fuori dal ruolo che Dio mi ha dato, non posso fare per la gloria di Dio, perché non sono dove Dio mi vuole. Ma io posso fare quello che Dio mi dà da fare per la gloria di Dio. Perché cambia il mio cuore, cambia la motivazione, cambia come lo faccio. E non solo. Non solo. Quando io voglio vivere per la gloria di Dio, io voglio, se posso usare l'esempio, finire prima i piatti, in questo esempio, perché io voglio chiamare, in questo esempio di una moglie, una sorella per incoraggiarla al Signore e pregare insieme. Quindi i piatti faccio il mio meglio, ma li faccio velocemente perché voglio anche incoraggiare quella sorella. O parlare con quella altra persona di non credente di Cristo, eccetera. Allora, in che cosa ti impegni tu? Ti impegni per arrivare alla fine della giornata? Ti impegni a fare il necessario? E quello è come pensi? Ok, devo fare questo, va bene. E tu accetti quello che devi fare e lo fai con cuore, ma non stai pensando a Dio. Oppure tu hai desiderio di glorificare Dio con la tua vita. Signori, io ti prego che oggi al lavoro, in casa, con chiunque avrò contatto, oh Signore, fa sì che posso essere luce di Cristo. Tu chiedi quello? Io voglio guardare insieme stasera un brano, Colossesi 1, 24 a 29. Colossesi 1, 24 a 29. Questo brano ci parla dell'Apostolo Paolo e il suo impegno, che per lui era così meraviglioso che lui era gioioso di soffrire per poter adempiere questo impegno. Il suo impegno era così grande che quando lo ha portato a soffrire, anziché lamentarsi, si rallegrava di poter soffrire per il suo impegno, che dovrebbe essere il nostro impegno. Questo brano ci parla anche della speranza che possiamo avere in Cristo, se siamo in Cristo, una speranza viva che se ci pensiamo ci dà grande gioia. Anche nelle circostanze difficili. Queste sono verità meravigliose che serve meditare. Voglio leggere Colossesi 1, da 24 a 29. Paolo parla. Or mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero, che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria, che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. L'Apostolo Paolo, come può avere ogni vero credente? Avevo un traguardo che andava oltre qualunque traguardo umano. Di finire la scuola, trovare il lavoro, finire di pagare la casa, crescere i figli. No, no, avevo un traguardo che mirava a cose che duravano oltre la morte, duravano per l'eternità. Perché Dio ci ha creati per l'eternità. E se mi impegno per qualcosa che finirà alla mia morte o prima, il mio cuore non sarà mai soddisfatto. Infatti Paolo inizia dichiarando: ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Mi rallegro soffrendo? Certo. Perché la gioia di poter essere usato da Dio per un'opera eterna, il mio compito per voi, era così grande che costava la sofferenza, ben venga la sofferenza. Perché io voglio quel risultato. Voglio essere usato da Dio per qualcosa che dura per tutta la vita. E Paolo è un esempio per noi. Paolo dice: imitate me come io imito Cristo. Cristo ha mai sofferto per compiere l'opera di Dio? Domanda sciocca. Certo, ha sofferto tutto per salvarci. Allora Paolo, seguendo l'esempio di Cristo, ci dà un esempio da seguire. A Paolo non piaceva soffrire, a Paolo piaceva avere il privilegio di essere usato da Dio. Perché un atleta a livello campionato fa allenamento al punto di soffrire? Perché nelle gare internazionali, grosse gare atletiche, chi corre per vincere nell'atletica leggera, corre appunto che vedi dolore sulla faccia? Perché ha piacere avere dolore? Perché? Perché vuole il premio. E se vince quella sofferenza per lui, è un onore. E Paolo dice: io voglio un premio che non è corruttibile. Io voglio un tesoro che durerà per sempre. Infatti, Paolo diceva, parlando delle persone che aveva toccato per l'Evangelo, in questo caso i Tessalonicesi, scrive a loro dicendo che quando Cristo ritornerà, voi che ho evangelizzato, ho discepolato, voi sarete la mia corona, la mia gioia. Vi leggo quello primo Tessalonicesi 2:19. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Se tu investi a promuovere la salvezza di altri e a promuovere la crescita di fratelli e sorelle, tu avrai quella corona. Tu avrai quella gioia. E voglio solo dire che io posso promuovere direttamente e indirettamente. Se un fratello o una sorella ha la possibilità di proclamare Cristo ed io posso assistere, posso tenere i bambini buoni, posso dare letteratura, posso in qualche modo facilitare quell'opera di quel fratello o sorella, anch'io ho investito per l'eternità. Così dice Gesù. Chi perfino dà un bicchiere di acqua fredda a un discepolo avrà il premio di un discepolo. Cioè, che grande è questo. Quindi Paolo, sapendo che il suo investimento sarebbe stato usato da Dio per portare frutto, e se noi investiamo con quello scopo, Signore, voglio portare gloria a te, fa sì che possa aiutare altri oggi a vedere più di Cristo, voglio incoraggiare i miei fratelli e sorelle, voglio incoraggiare il mio coniuge, voglio far vedere i miei figli te, voglio parlare con altri in chiesa e voglio parlare con altri al di fuori, Dio si servirà di noi. E noi avremo la gioia di sapere che abbiamo una corona che ci aspetta. Una corona, una gioia così grande che non ci sarà paragone fra la gloria che ci aspetta e le sofferenze e le afflizioni di questa vita, che durano ben poco in confronto con l'eternità. Vi leggo le parole di Paolo a proposito in 2 Corinzi 4, 16 a 18. Parlando delle sofferenze che c'erano nel vivere per Cristo. Perciò in noi non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pur di quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Le nostre sofferenze attuali, quelli che sono per la gloria di Dio, quelli in cui ci impegniamo per promuovere la conoscenza di Cristo, aiutare altri a avere più fede, aiutare altri ancora a sentire per la prima volta, le nostre sofferenze attuali, la nostra afflizione, fatto così, in confronto con l'eterno peso di gloria, è leggera. In confronto con il fatto che quella gloria durerà per sempre, è momentanea. E questa è la parola che Paolo ci dichiara, Paolo che aveva sofferto moltissimo. Aveva sofferto moltissimo, ma Paolo vedeva il peso di gloria che lo aspettava, che aspetta qualunque credente che si dedica all'opera di Dio. Certamente, quando Paolo aveva detto in Colossesi che le sue sofferenze completavano le sofferenze di Cristo per il suo corpo, la Chiesa, non stava implicando che poteva avere una parte nella salvezza. La giustificazione ha compiuto Cristo solo, sulla croce, una volta per sempre, non si può ripeterlo. Ma l'annuncio di quell'Evangelo, l'edificazione dei credenti, arriva spesso tramite le sofferenze e le fatiche. Perché spesso parlare con qualcuno di Cristo è quando tu sei già distrutto. E quando tu hai un programma che già non riesci a fare e tu hai la scelta di sacrificare per poter usare tempo per edificare qualcuno, e quante porte chiudiamo in faccia perché siamo troppo presi con cose che passeranno. E quindi quando dici no Signore, io voglio, ho pregato tutto oggi e adesso mi apro la porta, io entro e sono stanco. Ma Dio mi fa arrivare alla fine e poi crollo. E questa momentanea afflizione produce un peso eterno di gloria. Completa l'opera di Cristo in quanto quello che Cristo ha fatto deve essere annunciato e annunciare è costoso. Quello che Cristo ha fatto per santificarci deve essere applicato con insegnamento, ammonizione gli uni agli altri e quello è faticoso. Allora Paolo aveva ricevuto il ministero di portare altri alla salvezza e di aiutare altri a crescere. E sapete chi altro ha ricevuto questo incarico? Tu, se sei credente, tu hai ricevuto questo incarico. La Bibbia parla ripetutamente che noi siamo la luce del mondo. Noi, dice ripetutamente che dobbiamo edificare gli uni gli altri, parlare gli uni gli altri. La parola di Cristo dimora in voi come? Copiosamente, parlandovi, istruendovi a vicenda. La Bibbia ripetutamente dice che noi dobbiamo edificarci gli uni gli altri. Primo Pietro 4, 10, 11, abbiamo tutti ricevuto la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Mettete al servizio quello che avete ricevuto per edificare gli altri. Noi abbiamo ricevuto la chiamata, l'incarico di usare i nostri doni spirituali al punto di affaticarci. E il motivo per cui spesso non usiamo molto i nostri doni è perché siamo presi con le nostre cose, dimenticando perché sono sulla terra. Un soldato in mezzo ad una battaglia che dura tempo, una grande battaglia, e lui deve combattere, lui mangia. Se la battaglia dura 5 giorni di fila, mangia. Mangia. In 5 giorni. O solo combatte senza mai fermarsi a mangiare. Beve mai un po' di acqua? O va avanti 5 giorni senza bere? Manuel, cosa pensi? Mangia? Assolutamente. Se non mangiasse, già alla fine della prima giornata non avrebbe forze. Deve vivere. Deve mangiare. Se dura 5 giorni, deve cercare un posto per dormire qualche ora. Dobbiamo vivere. Ma lui non si dimentica mai qual è il suo incarico. Deve mangiare, deve difendersi, deve dormire. Ma lui non si dimentica cosa sta facendo. E quando abbiamo sul cuore, Signore, voglio vivere per quello che conta. Io faccio il mio lavoro, lavo i piatti, faccio questo, vado qui. Però ho sempre in mente il mio traguardo. Mi consuma e Dio mi dà porte. Mi dà porte. Mi costa sofferenza però. Mi costa sofferenza. Allora, questo è perché è così importante avere autodisciplina. E non lasciare spazio alla carne. Perché se non sono fedele nel piccolo, come posso sperare che Dio mi darà il grande? E come posso avere questo ricordando l'eternità? Ricordando, Signore, io mi troverò davanti a te e avrò il privilegio e la responsabilità di mostrarti quello che ho fatto per te. Sarò giudicato per come ho vissuto questi giorni. Oh Signore, voglio vivere per la tua gloria che mi hai salvato. Allora chiedo a ciascuno, tu sei credente? Allora tu sei pronto a rinnegare a te stesso? Tu sei pronto a soffrire per promuovere l'Evangelo e la crescita di altri credenti? Ti rallegri quando riesci a soffrire per promuovere l'opera di Dio? Ti rallegri, oh Signore, sono distrutto, ma che privilegio, grazie per il privilegio di essere stanco perché mi hai dato quella porta larga e mi hai tenuto sveglio quando era difficile, ho mal di testa per la stanchezza, ma oh Signore, grazie. È una bella sensazione andare a letto con forte mal di testa per la stanchezza, però sapendo che lo Spirito Santo ha operato e la persona è stata o evangelizzata o edificata. È una bella cosa. Non vivere cercando una vita con meno sofferenza e afflizione, perché quello è un traguardo terreno. Vive cercando quello che dura per sempre, un investimento per l'eternità. Questo dà gioia. Infatti, torno a Colossesi 1, 24, 25 e voglio leggere questi due versetti, Colossesi 1, 24, 25, notate l'incarico di Paolo. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Paolo capiva che la sua vita non apparteneva a se stesso. Era stato chiamato da Dio ad un ministero, un incarico di portare avanti l'opera di Dio. Ah, ma sì, ma Paolo era un apostolo, Marco. Paolo era un apostolo. No? Certo lui era un apostolo, ma noi siamo stati chiamati. Dio non dice, voi apostoli siete la luce del mondo. No, noi siamo la luce del mondo. La chiamata di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, ogni persona, alla fine di Marco, non era per gli apostoli, era per tutti. Gli apostoli non possono predicare a tutte le persone del mondo. Nessuno può predicare, servono tutti i credenti. E noi non apparteniamo più a noi stessi, grazie a Dio. Appartenevamo a Satana, per dire la verità. In 1 Corinzi 6, 19, 20 leggiamo: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Se tu sei veramente in Cristo, tu sei stato comprato a caro prezzo e perciò la tua vita appartiene a Dio e devi dire, Signore, non sono mio. Io non appartengo a me stesso. Non ho la mia vita che posso dire, ok, ho fatto per te, adesso questo è il mio tempo. Non hai tuo tempo, grazie a Dio. Non hai tuo tempo. Siamo stati comprati. Non ha comprato 80% di noi. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ama curarci e ci dà il privilegio di vivere e sacrificarci per la sua gloria. Apparteniamo totalmente a Dio, corpo, mente e spirito, e non siamo apostoli, ma siamo luci nel mondo. Siamo membri del corpo con l'incarico di edificare e di proclamare. Tu stai adempiendo il tuo ministero? Stai edificando le persone in casa tutti i giorni e quelli altri durante la settimana e poi essendo luce per i non credenti? Edifichiamo non solo parlando di Dio, edifichiamo in casa anche mostrando l'amore di Dio. Se io vivo egoisticamente con mia moglie, e quando lei si sacrifica e io vado lì rilassandomi e poi cerco di dare belle parole di Cristo per edificarla, posso fare a meno che parlare. Posso fare a meno parlare. Non è quello che edifica la mia famiglia. Per me di fare belle prediche quando sono pigrone, egoista. Devo amare e poi aggiungo le parole di Cristo per edificare. Voglio leggere ancora 25 e 26 per sentire ancora il traguardo di Paolo, che è anche il nostro incarico. Di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. L'apostolo Paolo, essendo apostolo, aveva l'incarico di presentare pienamente la parola di Dio. Anche noi. Che messaggio dobbiamo predicare? L'Evangelo, vera. Non una versione storta come succede spesso oggi. Non un Evangelo dove non si parla del peccato per non offendere. Non è un Evangelo che dove la persona deve solo fare una pregherina e dice, ah, adesso tu sei salvato. No, dobbiamo predicare la parola pienamente e pregare che lo Spirito Santo convincerà del peccato, della giustizia e del giudizio. Il messaggio di Dio è qui chiamato della salvezza in Gesù Cristo, è qui chiamato il mistero. E la parola mistero, ricordate, vuol dire in greco musterion, vuol dire qualcosa che prima era nascosto e poi viene rivelato. Vuol dire quello. Allora, fino al tempo della risurrezione di Gesù e l'ascensione, i discepoli non capivano, i giudei, anche per un pochettino dopo, non capivano che l'Evangelo, la salvezza, era anche per gentili. I giudei erano convinti, solamente i giudei possono essere salvati. E Dio non aveva rivelato in modo chiaro, aveva accennato nell'Antico Testamento molte volte, ma non era detto in modo palese fino a dopo la risurrezione. La salvezza è per chiunque crede, si ravvede e crede, anche i gentili. Io non sono giudeo e voi che vedo non siete giudei. E tanti che mi ascoltano non sono giudei. Ed è un miracolo che anche noi possiamo essere salvati. E Paolo proclamava, era l'apostolo per andare in giro ai gentili, proclamando che questa salvezza è anche per voi che vi ravvedete e credete. Questa verità è la più grande verità nell'universo. Noi che siamo gentili possiamo essere perdonati e salvati eternamente. Anziché tormento eterno, in Cristo abbiamo il perdono e la vita eterna con Dio. Noi che siamo stati salvati per mezzo di questo Evangelo, abbiamo il privilegio e la responsabilità di annunciarlo ad altri. E non dobbiamo dire, ma non è facile, sono timido, non è da me, non so cosa dire. Abbiamo la responsabilità. Ed è un immenso privilegio. Abbiamo il privilegio e la responsabilità di annunciare a tutti che c'è il giudizio. E il nostro peccato ci manda all'inferno. Tu hai mai mentito? Una volta vai all'inferno per una volta. Tu hai mai detto una parola cattiva una volta sola? Vai all'inferno per sempre per una volta sola. Hai mai avuto pensieri impuri? Vai all'inferno per l'eternità per una un pensiero impuro. Hai mai così via per ogni peccato? Ma scusami, per un peccato vado all'inferno per sempre. Il problema è che non capisci la santità di Dio e quanto ogni peccato è un'offesa contro la santità di Dio. Ma quel Dio santo ha provveduto in Gesù Cristo il perdono. Quel Dio ha punito in Gesù Cristo un'eternità di tormento in modo che chi si aggrappa a Gesù può essere salvato. Questo è il mistero che dobbiamo annunciare. Infatti, di questo Paolo dice in Colossesi 1, 26, 27, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero tra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo in voi. Paolo sta parlando ai Colossesi, che sono gentili, e dice questo mistero fra i gentili che è Cristo in voi. Questo è il mistero. Cristo è in voi, gentili, che avete creduto. Questa è la notizia. Questa è la più grande e meravigliosa notizia possibile, perché vuol dire che io, che ero condannato all'inferno per tutta l'eternità, anche se non lo sapevo, adesso sono perdonato e sarò con Dio per sempre. Non c'è niente minimamente paragonabile a questo. E notate la frase Cristo in voi e le parole dopo, speranza della gloria. Ricordate che nella Bibbia la parola speranza non è un vago desiderio che potrebbe forse o no avverarsi. Spero che vada bene. No, nella Bibbia la parola speranza vuol dire una cosa garantita, certa, assoluta, per cui devo solo aspettare. E Cristo in noi vuol dire speranza della gloria. Chi ha Cristo ha la speranza certa di arrivare nella gloria per tutta l'eternità. Siamo stati creati per questo. E nulla può soddisfare i nostri cuori se non avere la gloria eterna davanti agli occhi e sapere che appartiene a noi perché siamo in Cristo. Allora, sapete perché viviamo male spesso? Sapete perché spesso siamo stanchi, scoraggiati, abbattuti? Questo succede, e quello succede, e quell'altro succede, e quello mi frode, e quello si rompe. Perché siamo agitati? Perché stiamo cercando di stare bene in base a come vanno le cose terrene che comunque passeranno. Stiamo cercando di stare bene in base alle cose che sono destinate ad andare male prima o poi. Certo, stiamo male. Voglio... Mia mamma dice, sai che non ho la salute e la forza che avevo. Mamma, stai per compiere 87 anni. Mio fratello che è medico dice a lei, mamma, hai al momento 86 anni. Non avrai la salute che avevi quando aveva 66 o 56 o 46. E dice, è vero. Allora, se io spero in una guarigione, in ingiovenire anziché invecchiare, il problema è che io resterò deluso perché non sto cercando il vero tesoro. Non sto cercando quello che durerà per sempre. Sto cercando qualcosa che al massimo, anche se dovesse arrivare, perderei comunque. Dobbiamo cercare speranza della gloria. Stare nella presenza di Dio, godendo la gloria, essere inondati di quella gloria per sempre. E voglio dire una cosa. Possiamo vedere piccoli esempi della gloria di Dio sulla terra. Un stupendo panorama è una ombra della gloria di Dio. Però, quando dico ombra, intendo ombra. Immaginate, qui nessuno di voi, io sì, da piccolo, ha mai visto il Grand Canyon. Grand Canyon è quelle cose che... cioè, non puoi chiudere la bocca, è così incredibile. Tu vedi questo, è incredibile. Allora, vedere una piccola fotografia scolorata del Grand Canyon. Neanche tutto non è messo bene a fuoco neanche, è fuori fuoco e scolorato. Eppure dice, ah, è bello, cioè più o meno capisci cos'è, è bello. Quanto è paragonabile ad essere davanti al Grand Canyon e vedere e stare lì per vari giorni solo con la bocca aperta? La foto certo è bello, è bellissimo, ma non c'è alcun paragone. E tutte le ombre della gloria di Dio, che sono grandi, che vediamo sulla terra. E Grand Canyon è un'ombra della gloria di Dio. Tutte le ombre messe insieme, tutte le manifestazioni della gloria di Dio nella natura, e la natura, oh, è incredibile la natura, ma tutte quelle ombre della gloria di Dio messe insieme sono solo un'ombra e non sono niente a che fare con il sole pieno della gloria di Cristo che noi goderemo per tutta l'eternità nella sua presenza. E se hai Cristo, hai la speranza della gloria. Questo motivo di gioire. Una notizia così meravigliosa deve essere annunciata ad altri. Deve essere ricordata a quelli che hanno Cristo ma stanno guardando ai problemi o alle tentazioni del mondo, e deve essere annunciato a quelli che vivono per cose che perderanno e andranno all'inferno. La passione dell'Apostolo Paolo era di annunciare questa buona notizia, e anche noi siamo chiamati ad annunciare questa notizia. Paolo era un apostolo, e noi siamo figli di Dio, come Paolo. Paolo di solito, non sempre, poteva dedicarsi tempo pieno al suo ministero. Ma a volte no. Doveva fare tende. Doveva fare tende per mantenersi. Non aveva mezzi per mangiare. Quindi lavorava di giorno e predicava la sera. O viceversa, non mi ricordo, ma lui lavorava. Però la sua passione era di parlare di Cristo e fortificare anche i credenti. Infatti, notiamo come faceva questo, leggo 24-28 ancora. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. A mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare compiutamente la parola di Dio. il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria, che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. L'incarico di Paolo è il nostro incarico, è di annunciare la parola, evangelizzare, e poi di ammonire e ammaestrare ogni uomo in ogni sapienza, in modo da presentare ogni uomo perfetto, ovvero maturo, in Cristo Gesù. Questo è il nostro incarico. Questo è importantissimo capire. Ci sono due aspetti del ministero. Uno non è per tutti, l'altro è per tutti. Uno è la predicazione pubblica. Dio non chiama tutti di predicare, prima solo uomini possono fare le predicazioni, insegnamenti della Chiesa. Il numero due, neanche tutti gli uomini, è solo uno alla volta. Quindi non tutti sono chiamati a fare la predicazione, ma tutti siamo chiamati ad insegnare gli uni gli altri, a ammonire gli uni gli altri, a maestrare gli uni gli altri in ogni sapienza. E per quello che ho citato prima, Colossesi 3,16, la parola di Cristo dimora in voi copiosamente. Paolo, cos'è? Romani 15, che dice: e sono persuaso di voi che siate pieni di ogni bontà e ogni conoscenza, capaci ad ammonirvi a vicenda. Perché siete pieni di bontà e di ogni conoscenza, conoscete la parola di Dio. Ogni persona che Dio salva ha bisogno di essere santificato, crescere. E quello avviene parzialmente dagli insegnamenti pubblici che Dio ha stabilito, ma anche moltissimo dal contatto gli uni con gli altri, dove c'è l'ammonimento e ammaestramento. E quindi dobbiamo fare questo. Quando Gesù ha dato il grande mandato, in Matteo 28, vi leggo quello. Poi Gesù si avvicinò a loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età. Amen. Notate che bisogna fare i discepoli, quello è evangelizzare, poi si battezza, e poi insegnando loro ad osservare tutte le cose che Cristo ha comandato. Quindi dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a riconoscere dove le nostre vite non rispecchiano gli insegnamenti di Cristo. Questo è il lavoro di ammonimento e ammaestramento. E una parte viene dal pulpito, ma molto viene tu per tu. Infatti Paolo, vi rileggo Colossesi 1,28, parlando dell'Evangelo prima, che noi annunziamo ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Lo scopo dell'ammonimento e dell'insegnamento è di presentare ogni uomo perfetto in Cristo. La parola perfetto qui in greco vuol dire completo, che non manca nulla. Quindi pienamente maturo in ogni campo della vita, nel modo di comportarsi, nel modo di pensare, nel modo di parlare, nel modo di usare il tempo, usare i soldi, moralmente, spiritualmente, in tutto. Quello è perfetto, maturo in ogni campo della vita. Ma non cresciamo così mai da soli, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Allora, una domanda che faccio: tu sei aperto a ricevere ammonimenti e insegnamenti che per forza ti mostrano cose che non vanno. Cos'è la crescita? La crescita è riconoscere cose che non vanno e cambiarli. Non è solo sentire belle dottrine che non mi fanno cambiare, non è crescita. Crescita è quando vedo cose da cambiare. Paolo diceva, ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, quindi in ogni campo della vita, i nostri pensieri, il nostro modo di vedere la vita, la famiglia, i figli, il lavoro, tutto è storto di natura, non è naturalmente giusto, è storto. A noi fila, perché siamo cresciuti in questo mondo, dobbiamo essere ammoniti, ammaestrati in ogni campo della vita, in ogni sapienza. Allora, la domanda da farci, se noi dobbiamo fare questo, gli uni con gli altri, la prima domanda per ognuno di chiedere a se stesso, ma io sono pronto a ricevere questo? Perché se non sono bravo a ricevere, non posso dare. Allora non do. No, se tu dici che non dai e questa è la tua posizione, io ti chiedo, ma tu sei figlio di Dio? Se tu non vuoi ricevere, tu sei figlio di Dio. Non sto dicendo scherzando, sto dicendo chiaramente. Perché se tu hai lo Spirito Santo, tu vuoi più di Cristo nella tua vita. E certo la carne potrebbe non voler, ma dentro tu vuoi crescere. Quindi se proprio tu non vuoi ricevere, è da domandare, ma perché pensi di essere in Cristo? Certo, ammetto subito, non è piacevole al momento. Non è mai piacevole al momento. Ma io voglio i risultati che questo produce. Se non siamo umili da ascoltare di cuore e cambiare dove serve, è un brutto frutto e dovremo preoccuparci della nostra condizione spirituale. Un metro di come stiamo andando con Cristo non è quanto conosciamo la Bibbia e quanto ci impegniamo a servire, servire, servire. Tu puoi conoscere la Bibbia in modo meglio di tutti e tu puoi fare più servizi di tutti, non vuol dire che tu stai crescendo bene. No, crescere bene vuol dire che tu stai riconoscendo sempre nuovi campi della vita dove tu, la tua persona non rispecchia Gesù Cristo e stai riconoscendo a Dio, confessando e crescendo a somigliare più a Cristo. Ed è solo quando noi siamo pronti a ricevere ammonimenti e maestramenti che Dio può servirsi di noi per anche dare, aiutare altri. E prego che noi possiamo vivere così. Non so se vi ha colpito dicendo, ma Paolo, ma io non potrei mai vivere come Paolo. Lui si affaticava in un modo pazzesco che io non ho quelle capacità, quelle forze. Attenzione. Notate quello che dice Paolo in le prime parole di versetto 29. Per questo mi affatico, combattendo. Allora Paolo si affaticava. Paolo mancava sonno, aveva fame, soffriva freddo per parlare di Cristo. Ma io non ce la faccio, io non sono come Paolo. Attenzione, non solo questo. Paolo parlava in 2 Corinzi 11, non le leggo adesso per tempo, ma parlava delle sue sofferenze, le sue fatiche, le sue veglie, naufragio che aveva subito essendo lapidato per Cristo. Ma io voglio notare come Paolo riusciva a fare questo. E quindi leggo versetto 29. Per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo combatteva con la forza di Dio che operava in lui con potenza, potenza divina. Grazie a Dio. Dio opera potentemente con la forza divina in ogni vero credente. Io non posso dirvi quanto spesso so che sono inadeguato per quello che Dio mi mette davanti. Più delle volte. Non è che, no, dai, mi sento un po' debole. No, non mi sento un po' debole. Sono totalmente inadeguato. Eppure Dio vuole compiere la sua opera. E le volte che dico no alla carne e dico, Signore, opera tu, Lui opera. E io resto meravigliato, dico, Signore, quello eri tu, perché non ero io, E non ero io, è Dio. Se tu dici, ma è mio, è difficile, dove stai guardando? A chi stai guardando? Mi è difficile, non so cosa dire. A chi stai guardando? Hai gli occhi fissati su te stesso. Guarda Cristo, guarda Cristo. Signore, voglio essere usato da te, per te. Io sono debole, ma tu sei forte. Opera in me, Dio opererà in te. Perché Dio ama glorificarsi. E se tu riconosci, io sono debole, lui è contento, benissimo. Adesso vedrai che quando opero, riconoscerai che non eri tu. Grazie a Dio, lui è geloso per la sua gloria. Paolo combatteva con la forza di Dio che operava in lui con potenza, e la stessa forza opera in noi. Ricordate Efesini 1, Paolo pregava per Dio di illuminare gli occhi del loro uomo interiore con lo Spirito per farli conoscere cosa? Versetto 19, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Non ci sono parole in italiano per dire tutte le parole greche che parlano di potenza, e hanno ripetuto qui. In greco ci sono più parole, ma sta parlando di questa potenza di Dio infinita che è l'opera in noi, che crediamo. Quindi non solo Paolo aveva la potenza di Dio, ma tu puoi avere la potenza di Dio ogni giorno, se tu guardi a Cristo e tu desideri la sua gloria. Non devi mai dire, non riesco. Invece devi dire, Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Devi dire quello. Devi dire quello. E allora? E allora? Come vivi? Come stai vivendo e come vuoi vivere? Vuoi impegnarti? Impegnarti per arrivare ad avere un lavoro stabile, una casa pagata, una famiglia in ordine, debiti pagati, curarti fisicamente? Perderai tutto. È giusto, è necessario lavorare per quelle cose entro limiti, ma perderai tutto. Se quella è la tua vita, hai una vita povera. Hai una vita povera. Stai affaticando per qualcosa che perderai per sicuro. Oppure stai vivendo per la gloria eterna. Mentre lavi i piatti e pulisci per l'ennesima volta il pavimento che sarà sporco già domani, ma lo fai per il Signore, ma nel frattempo stai cercando di memorizzare quei versetti della giornata perché tu vuoi che la parola di Cristo abiti in te copiosamente, e poi tu cerchi opportunità di parlare con altri di Cristo, e tu preghi per opportunità di parlare di Cristo, e tu vai a letto turbato quando non hai avuto possibilità. Dio risponderà alla tua preghiera. Dio risponderà alla tua preghiera. Questa vita è solo un vapore, finirà ben presto. Se tu sei in Cristo, se tu non sei in Cristo, tu hai l'eternità davanti a te. E tutto quello di bello di questo mondo che Dio permette a tutti, credenti e non credenti, di godere, sarà tolto, e tu avrai solo sofferenza. E qualunque sofferenza qui sarà nulla in confronto con le sofferenze eterne per chi non è in Cristo. Quante persone mi hanno detto, ma tu non sai quanto la mia vita è dura. No, tu non sai quanto la tua eternità sarà terribile. Ma se hai Cristo, vuol dire che sei perdonato. Cos'è che Cristo offre? Perdono. E poi la gloria eterna come viva speranza, speranza della gloria, abbiamo letto. Allora impegnati, impegnati per quello che conta, impegnati. Signori, io voglio parlare di te con i non credenti annunciando il giudizio e il perdono in Cristo, e con i credenti edificandoli in Cristo Gesù. Oh Signore, dammi la possibilità oggi. Una parte di quello è anche di prepararmi. Quindi prendere il tempo per conoscere sempre di più la parola di Dio fa parte. Non è mica, no, devo solo parlare. No, scusami, devo anche edificarmi e crescere. Quindi fa parte. Però troppo spesso, Giacomo cosa dice in Giacomo? Voi non avete perché? Perché? Perché non chiedete. E se io non ho tante opportunità di edificare gli altri, di parlare di Cristo, molto probabilmente non sto implorando Dio per questo. Non sto chiedendo, bussando, cercando con perseveranza. Dio ama rispondere a questa preghiera. Ci ha salvati per questo. Stiamo desiderando di investire per l'eternità? Siamo aperti noi ad ammonamenti e ammaestramenti, insegnamenti? Siamo aperti per persone che dicono, senti, volevo parlarti di questo nella tua vita o di quello? Vogliamo assomigliare più a Cristo? Prego di sì, perché questa è l'unica vita che conta. E conta quanto conta. Io ringrazio Dio per la gioia di avere la speranza della gloria. Tutto quello che succede qua passerà. Malattia, sofferenza, povertà, oppressione, persecuzione, passerà. Ma se hai Cristo e guardi in avanti, tu puoi gioire nella speranza sicura della gloria. Ed io prego che possiamo investire nel tempo che ci rimane per l'eternità. Preghiamo. Santo, 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 glorioso, maestoso Padre nostro, che sei nei cieli soprattutto. Che privilegio poter pregare a te. E non tutti hanno questo privilegio. Noi non avevamo questo privilegio. Questo privilegio è per mezzo di Gesù Cristo. Perché tu ci hai aperto gli occhi a vedere che eravamo persi nel nostro peccato. Sapevamo di peccare, ma non sapevamo di essere perduti. Non vedevamo così male i nostri peccati. E tu ci hai aperto gli occhi per farci capire che i nostri peccati ci rendevano colpevoli. Eternamente sotto condanna. Ma Padre, ci hai aperto gli occhi a vedere in Gesù Cristo il perdono. Gesù Cristo, in Lui c'è perdono per qualunque peccatore riconosce la propria condizione, si ravvede e si aggrappa a Cristo con tutto il cuore. Grazie per Gesù Cristo. Grazie per Gesù Cristo, il Salvatore. E Padre, grazie per il privilegio di vivere per quello che vale, che conta, che durerà per l'eternità. Perché, Padre, di natura vivevamo per quello che avremo perso per sempre e purtroppo ancora a volte cadiamo nella stoltezza di vivere per qualcosa che perderemo per sempre. Tu ci chiami a vivere per quello che dura per sempre. Vogliamo fare tutto quello che facciamo in opere, parole e opere, per la tua gloria, quello sì. Ma vogliamo anche specificamente impegnarci a produrre frutto che tu produrrai tramite noi, frutto spirituale che dura. L'annuncio dell'Evangelo di Gesù Cristo e l'edificazione gli uni degli altri. Concedeci questo, ti prego. Grazie per la tua parola, grazie per il tuo spirito, grazie perché in Cristo possiamo vivere per una vita che conta. Grazie per quello che abbiamo davanti a noi in Cristo. E ti prego per coloro che non hanno Cristo, che possono vedere oggi il tormento eterno che sta davanti e il perdono che c'è in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.